Disponibilità e la sua gentilezza è talmente ampia che vorrei chiedergli perché, diciamo, in questo momento risponde al telefono quando dovrebbe dirigere un allenamento in eccellenza. Quindi saluto e ringrazio Nicola Mora. Ciao Nicola, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, ben ritrovati a tutti.
Diciamolo, a questo punto abbiamo introdotto l'argomento. Tu stai per entrare in campo in qualità di vice allenatore e di quale squadra, ricordiamo?
Siamo in eccellenza con la Barrese, quindi abbiamo avuto il via libera dal Comitato Nazionale dei Professionisti, quindi insomma ricominciamo questa nuova avventura in questo campionato veramente particolare. Abbiamo però per te sempre un tempo disponibile per poter fare due chiacchiere volentieri.
Infatti ti volevo chiedere, visto che ormai siamo entrati in un argomento che comunque ci interessa, perché il calcio dilettantistico è un calcio nel quale ci sono tantissimi iscritti e tesserati, com'è l'organizzazione? Cioè voi fate un campionato di quante squadre? Perché poi immagino ci saranno playoff e playout, no? L'organizzazione dovrebbe essere questa.
Sì, l'organizzazione dell'eccellenza nuova prevede 4 gironi, alcuni da 6 e uno da 5, dove faremo 10 partite e poi alla fine di queste le prime 4 andranno a fare poi i play-off per eventualmente accedere poi alla Serie D. Non ci sono retrocessioni, è una formula veramente particolare creata ad hoc perché, per come sappiamo, tramite la pandemia non si è riusciti a svolgere l'intero campionato, quindi è una forzatura di questa formula, di questo campionato, però ripeto, siamo ai blocchi di partenza, pronti per riprenderci e giocare uno degli sport più belli in assoluto.
Ecco Nicola, proprio due domande in una velocissime, quando comincerà questo campionato vostro regionale di eccellenza e soprattutto cioè avete già iniziato anche programmato il discorso dei tamponi?
Sì, noi cominceremo l'11 aprile, cominceremo con i tamponi, un tampone settimanale, come sempre, uno prima 48 ore prima di ogni gara. È un protocollo molto ferreo che le società, con grande dispendio anche economico e di organizzazione, perché come sai benissimo, più scendi di categoria e più si fa fatica a essere organizzati e ad essere pronti a fare tutte queste richieste del protocollo nuovo. Però ripeto, la nostra società è una società che è nuova ma vuole fare veramente grandi cose, quindi ci stiamo attrezzando, siamo già pronti per soddisfare tutte le esigenze, come ti dicevo, per attuare al massimo il protocollo sia per la salute e per la salvaguardia dei nostri tesserati che per il regolare svolgimento delle partite. Certo.
Nicola, per arrivare anche all'attualità dei campionati superiori, ti chiedo, in questa tua avventura, che immagino insomma anche propedeutica poi ad un futuro in cui immagino tu voglia lanciarti anche nell'avventura da primo allenatore, con magari anche insomma uno sguardo, un orizzonte rivolto verso lidi più importanti, ti chiedo se all'interno della tua carriera e con i tanti allenatori con cui hai avuto a che fare, ecco, c'è un aspetto in particolar modo nella preparazione delle gare, nella gestione del quotidiano, che rivedi ripensando alla tua carriera da calciatore, insomma, se c'è qualche allenatore, ecco, che ti ha lasciato sotto questo punto di vista, in questa tua nuova veste, qualcosa in più rispetto agli altri?
Ma sono tanti, perché ho avuto la fortuna di essere allenato da veramente grandi allenatori nella mia carriera, quindi ripeto, da ognuno di loro ho rubato tra virgolette qualche segreto, qualche mezzo mi ha lasciato dentro qualche insegnamento. Devo dire che per preparare le formazioni, per preparare i ragazzi, sicuramente l'attenzione all'uomo, prima che all'atleta, è una cosa veramente importante, perché è vero che sì, il calciatore è un professionista, ma dietro il calciatore esiste un uomo con le reali problematiche della vita. Ripetiamo, non siamo fra i professionisti, quindi c'è gente che lavora, che arriva al campo. Io, come sa benissimo Nicolò, sono più propenso, faccio secondo, perché la mia attività principale è quella della scuola calcio, mi piace stare più con i bambini, quindi è un primo approccio con i grandi. Mi auguro un giorno di poter approdare fra i grandi, però ripeto, per adesso sono veramente concentrato in una grandissima esperienza, che è quella della scuola calcio della SD Massimo Perna, che mi ha dato grandissime soddisfazioni. E ripeto, in tutto questo penso che il miglior allenatore che mi abbia trasmesso questo senso di stare attento al piccolo particolare prima dell'uomo che poi dell'atleta, penso che il numero uno sia stato Carlo Ancelotti, e l'abbiamo visto poi come è andata a finire, non purtroppo bene nell'esperienza napoletana, ma penso che sia un allenatore italiano che ha vinto più in tutti i campionati, i principali campionati europei. Quindi ripeto, il professionista bene, però prima del professionista c'è sicuramente l'uomo, che non va assolutamente trascurato.
Rimango sulla scuola calcio, quanto manca a questi bambini questa possibilità?
Tantissimo, e sono rammaricato come non si riesca a trovare la possibilità di poter fare uno sport all'aperto a questi ragazzi. È vero che è importante la salvaguardia della salute loro e soprattutto dei grandi, dopo tutte le problematiche delle varianti inglesi e chi più ne ha più ne metta, però ripeto, la privazione dello sport, dell'aggregazione fra ragazzi all'aria aperta, penso che sia veramente, al di là di tutto, una cosa che non verrà più recuperata. Io anch'io ho un figlio di 10 anni che vedo tutti i giorni sofferente di fronte a questi computer, a questi tablet, a queste PlayStation, chiedere a gran voce, quasi con rabbia, la voglia di poter tornare al campo. Però ripeto, mi auguro che le persone attente a fare dei protocolli per i professionisti e per i semiprofessionisti si possano anche cercare di darci la possibilità, ripeto, nella totale sicurezza e salvaguardia della salute dei bambini, però la possibilità di poterli far tornare al campo e ripeto, fare attività motoria, al di là del calcio, perché il calcio è una cosa molto più grande, però per i bambini di 10, 9, 8, 7 anni l'attività motoria ancora prima del calcio è fondamentale.
Nicola, visto che sei stato calciatore professionista, sei insomma a stretto contatto con i bambini, con adulti non professionisti, quindi di fatto hai avuto all'interno della tua carriera sempre sott'occhio le varie anche sfaccettature, no, del mondo del calcio. Molto spesso, per cercare di capire se il calcio italiano sia in salute o meno, si valuta sempre e solo la punta dell'iceberg, che in questo caso, in questi giorni, sono i risultati delle italiane alle europee, nelle competizioni europee. Si valuterà ulteriormente a seconda dell'esito che avrà la nazionale di Mancini all'europeo del prossimo mese di giugno. Ti chiedo se a tuo avviso le difficoltà che ha la punta dell'iceberg in realtà sono spiegate da, come dire, una mancanza di coerenza anche in quello che è poi il lavoro delle società nella base, cioè scuole calcio, settore giovanile, cioè se nascono lì i problemi che ha adesso il calcio italiano.
Credo proprio di sì, forse non è l'unica problematica, però penso che una delle grandi problematiche sia proprio questo, il non investimento e non la fiducia nel settore giovanile, nel proporre e nel dare la possibilità a questi ragazzi 18-17 anni di approcciarsi nel calcio professionistico e di maturare giocando, non andando in prestito da altri campionati o in campionati minori, però dando la fiducia come fanno negli altri campionati europei, penso che sia il vero tallone d'Achille. Ti ripeto, non sarà sicuramente l'unico problema, però io vedo tanti giovani all'estero che a 17-18 anni già giocano nel Bayern Monaco, già giocano in Manchester City, già giocano in squadre che fanno anche la Champions League. In Italia, per andare a trovare un giovane che gioca nel massimo campionato, lo si vede dal centro classifica scendere nelle prime, difficili che ci sia un giocatore importante di giovani. Quindi penso che vada fatta sicuramente un lavoro di rifondazione della cultura del calcio italiano. Eravamo uno dei campionati più belli a livello europeo, stiamo pagando dazio, dato che l'unica squadra rimasta, e non solo quest'anno, in Europa è la Roma, e quindi delle quattro che erano prima è rimasta solo una. Quindi penso che una piccola riflessione vada fatta. Ripeto, io ho avuto la fortuna, come dicevi, di conoscere tutti i vari aspetti e le varie sfaccettature del calcio, e mi rendo conto che a volte si cerca di risolvere i problemi nella punta dell'iceberg. Se si vogliono risolvere i problemi, certamente già cercarli altrove, perché quando si arriva alla punta dell'iceberg è già troppo tardi. Va riformulato tutto, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto degli stadi, sia sotto l'aspetto delle strutture e della formazione dei giovani calciatori, che poi dovrebbero essere il futuro non solo della nazionale, ma anche di tutte le squadre che partecipano al campionato europeo, per tornare di nuovo competitivi non solo in Italia ma anche in Europa.
Nicola, ti porto in Serie A e ti porto al Parma, perché dopo che è tornato da Versa, io ho visto veramente una squadra giocare in un'altra maniera, più convinta, determinata, perdere incredibilmente una serie di punti per rimonte, penso allo Spezia, penso alla partita con l'Udinese, la stessa partita con la Fiorentina che insomma avevano ribaltato, poi la vittoria con la Roma. Ma questa sconfitta in casa col Genoa, secondo te quanto pesa oggi per le possibilità di salvezza?
Ma pesa tanto, soprattutto a livello mentale. Io ci eravamo sentiti l'inizio anno ed ero rimasto sorpreso come una squadra potesse pensare di esonerare o comunque di avvicendare D'Aversa dopo l'ottimo campionato fatto l'anno prima, scegliendo Liverani. Non me ne voglia Liverani, è sicuramente un ottimo allenatore, un ottimo tecnico, però una realtà piccola come Parma, quando trovi un'alchimia, una giusta alchimia fra allenatore e giocatori, cambiare è sempre pericoloso. Quindi mi dispiace per il Parma, che sicuramente dovrà lottare fino all'ultima giornata, all'ultimo minuto e l'ultima giornata per cercare di salvarsi, però certamente la vittoria con la Roma aveva dato un nuovo slancio, la perdita in casa con il Genoa, che poteva essere una diretta concorrente, sicuramente ha minato di nuovo le velleità di questa squadra di poter arrivare alla salvezza. Ora c'è la sosta, avranno sicuramente modo di lavorare e di programmare bene questo rush finale di 10 partite per arrivare alla salvezza. Mi auguro che D'Aversa e il proprio staff insieme alla propria, ai propri giocatori riescono a trovare il bando giusto, perché ripeto, sono di Parma, sono cresciuto a Parma, esordito a Parma in Serie A, e quindi un occhio di riguardo per questa città l'abbiamo sempre, e mi auguro che alla fine possa riuscire a scamparla in un anno dove veramente non è andata dritta veramente una.
Nicola, in chiusura ti chiedo anche del Napoli, nel senso che poi si è detto, si è scritto, si è rumoreggiato in lungo e in largo sui rapporti tra la proprietà e l'allenatore, la proprietà e il direttore sportivo. Poi alla fine, se si valuta e si basa insomma la riflessione anche sui semplici risultati di Gattuso, si vede come se in partenza il Napoli si era ritrovato persino con troppi attaccanti, e poi nei mesi centrali della stagione di fatto Gattuso molto spesso si è dovuto anche inventare, no, l'attacco in modo anche, come dire, un po' raffazzonato. Adesso che quell'attacco l'ha ritrovato, i risultati stanno arrivando. Insomma, alla fine poi si abusa del termine, no, che il calcio è molto semplice, come dice Allegri. Però non a caso tornano gli assenti, soprattutto in attacco, e il Napoli torna a far bene, torna ad essere in lotta anche per entrare tra le prime quattro.
Sì, diciamo che con tutte le avversità e le lungo decenze degli infortuni del Napoli, Napoli è ancora là, e se questo può essere analizzato, sicuramente merito di Gattuso, che come dicevi tu, in alcuni momenti della stagione, soprattutto da cavallo tra dicembre e febbraio, giocando ogni tre giorni, avendo sei elementi fuori e che elementi, perché meno di Osimhen, meno di Mertens, è stato fuori Lozano, abbiamo perso Koulibaly un paio di volte, insomma, giocatori di grandissimo spessore, è normale che le prestazioni e i risultati avessero un leggera flessione. Però ripeto, Napoli in tutto questo è riuscito a rimanere aggrappato con grande attaccamento al proprio allenatore, che è stato più volte messo in discussione, e adesso che ha ritrovato pian piano, sta ritrovando tutti i giocatori, è una squadra che ha ritrovato convinzione nei propri mezzi, ha ritrovato gioco, ha ritrovato soprattutto risultati, e vincendo gli scontri diretti si rilancia nella corsa verso la Champions, che ripeto, anche un mesetto fa, dove tutti criticavano, noi addetti ai lavori che seguivamo il Napoli sapevamo avere nelle proprie corde. È una rosa costruita secondo me bene, sia in qualità tecnica ma soprattutto in quantità numerica, perché è vero che avevano tanti attaccanti ed è stato fatto anche un mercato dove si è ceduto Llorente, si è ceduto Malquit, e quindi si è poi ritrovati veramente corti. Però il calcio purtroppo non si può sapere quello che accade dopo, quindi si fanno delle valutazioni, però penso che il Napoli abbia reagito bene, abbia saputo sopportare questa eterna emergenza, e adesso riesca magari a raccogliere qualche risultato che era normale che potesse fare, perché ripeto, la rosa del Napoli rimane comunque una rosa di altissimo livello. Mancano 10 partite, queste ultime due vittorie, anzi 3 vittorie, perché se raccogliamo quelle di Bologna, Milano e Roma, hanno rilanciato una squadra sia nei risultati, sia nella rincorsa Garcia, ma soprattutto nel morale e nell'autostima dei giocatori e dell'allenatore stesso. Poi quello che succede alla fine campionato certamente non lo possiamo immaginare adesso. Ci auguriamo che si possa ritornare veramente nella massima competizione europea, perché Napoli lo merita come squadra, come città e soprattutto come i tifosi, che purtroppo, come tutti gli altri, possono solamente osservare da casa questo stranissimo campionato.
Nicola, ti rubo proprio veramente 30 secondi, altrimenti poi dopo ti faccio perdere l'allenamento e non voglio essere responsabile, quindi ci mancherebbe, le promesse sono promesse. E ti chiedo, la cura Carrera a Bari non sta funzionando però, purtroppo per il Bari.
Sì, purtroppo per il Bari, perché ho seguito anche da lontano le vicissitudini, e sembrava che con l'arrivo di Carrera, subito due vittorie consecutive, sembrava aver trovato il bando della matassa, invece poi Bari ultimamente sta veramente inanellando sconfitte su sconfitte che l'hanno allontanata dalla zona calda della classifica, perché poi, ripeto, già scottati dall'anno scorso della sconfitta in finale playoff, si pensava che Bari quest'anno, memore dei risultati dell'anno scorso, dell'esperienza dell'anno scorso, facesse meglio. Però come ha detto la Lega Pro, purtroppo è cambiato il facilissimo, è più facile vincere magari in Serie B che non uscire dalla Lega Pro, per una squadra che ha un assetto societario importante, con De Laurentiis a capo, e lo ha dimostrato a Napoli, ha fatto investimenti importanti, ha scelto un allenatore navigato che ha grandissima esperienza, ha ottimi giocatori, però ripeto, in certi campionati ci serve anche qualcos'altro che non è semplicemente la qualità del giocatore, ma è l'unità di intenti e la voglia di saper soffrire, un pizzico di fortuna. E poi ripeto, dobbiamo anche poi a un certo punto dare anche merito agli altri, perché la Ternana sta facendo un grandissimo campionato,
75 punti e tanta roba, sì.
È quasi paragonabile al Benevento dell'anno scorso in Serie B, sì. Quando poi ti capita la stagione dove c'è una che va veramente forte, o come la Ternana che ha trovato la quadratura giusta, penso che il Bari adesso debba cercare di prepararsi bene ai playoff e giocarsi tutto nella fase playoff, cercando di rimanere più in alto possibile per sfruttare poi l'effetto classifica. Detto questo, De Laurentiis in questo sa programmare, e questo lo possiamo dire perché col Napoli ha sbagliato il primo anno l'allora Serie C1 perdendo il playoff ad Avellino, dopodiché non ha più sbagliato un colpo, ha fatto Serie C, Serie Lega Pro, Serie B, Serie A, Europa e poi Champions, quindi gli auguriamo al Bari di poter fare lo stesso percorso intrapreso a Napoli, perché ripeto, è una piazza del sud che merita grandi palcoscenici, certamente non la Lega Pro.
E i miei ultimi 30 secondi, Nicola, proprio una curiosità, ripensando ad un anno in particolar modo della tua carriera da calciatore, ci racconti com'è stato allenarsi e giocare con un attaccante che, vorrei anche capire come mai a tuo avviso, per la tua esperienza, poi non è riuscito ad avere a sua disposizione palcoscenici pazzeschi, soprattutto nei club, con Maurizio Piniglia, che a Grosseto in quell'anno credo segnava un gol a partita, poi con la nazionale, insomma, i mondiali, è stato un passo dall'eliminare il Brasile, però a livello di club, insomma, forse ci si poteva attendere qualcosa in più, no?
Ma guarda, quando è arrivato all'inizio pensavo veramente, ma questo cosa ci sta a fare? Perché si vedeva veramente avere grandissime qualità di un altro livello, quindi noi abbiamo usufruito delle sue prestazioni sia come ragazzo che come giocatore veramente eccezionale, e dopodiché abbiamo dovuto constatare che ha fatto un percorso importante, però si intravedeva che se a quell'età non sei ancora in grandi palcoscenici, non riesci ad essere nelle big, qualcosa c'è. Io nell'anno avuto con lui ho incontrato un grandissimo ragazzo, un professionista serio, un lavoratore che aveva, ripeto, grandissime qualità. Poi la vita e la storia calcistica di ognuno di noi è fatta di episodi, è fatta di imprevisti, è fatta di fortuna, perché poi nel calcio ci vuole anche tanta fortuna, e penso che Maurizio abbia raccolto grandissime soddisfazioni nazionali. Nei club, come dicevi tu, non è forse riuscito ad arrivare al top, quando forse al top è arrivato all'Inter un po' troppo presto, quando non era ancora maturo, e quindi però ha fatto grandissime cose sia a Palermo che a Cagliari, e quindi ripeto, a Bergamo ha fatto bene, quindi penso che alla fine abbia raccolto quello che era giusto che raccogliesse nel percorso di una carriera calcistica. Non sempre la carriera calcistica ti riconsegna quello che tu potresti dare o vorresti dare, ci sono degli imprevisti che vanno accettati, però ripeto, abbiamo avuto la fortuna e ho avuto la fortuna di averlo nello spogliatoio e poi vederlo fare grandissimi gol con la nazionale, quasi come dici tu, eliminare il Brasile, quindi sì. Penso che sia per noi un grandissimo onore averlo avuto come compagno di squadra, come compagno di spogliatoio e soprattutto come vicino di casa.
Nicola, grazie mille.
Ciao Nicola,
e buon allenamento.
Grazie a voi, grazie. Ciao Nicola, grazie tanto. Ciao Nicola.